This near continuous surveillance of 40% of the Earth's surface has proven so useful that the reports have been incorporated into routine weather forecasts and have pointed the way for even more sophisticated meteorological satellites. Major airlines make use of satellite data in planning their flights. Pilots routinely receive weather photos of their transoceanic routes. To them to make their resupply ski planes can be safely scheduled to landings in the icy-bound coast without worrying about being trapped by snowstorms. Supply ships benefit from improved scheduling as well. A recent satellite in the Cairo series does the work of two spacecraft. Carrying twice as many cameras, it's capable of discerning cloud formations as small as 2 miles across. The improved Kairos operational satellite carries a proton monitoring instrument that helps.
Kendall calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can play. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around.
7 minuti dopo le 8, ci scusiamo subito per il pastrocchio che evidentemente avete sentito in onda e che abbiamo, di cui abbiamo fatto fatica a capire in quattro la genesi, l'origine, e poi alla fine ci siamo accorti che è stato probabilmente un hackeraggio dallo spazio, qualcuno particolarmente appassionato di Marte che ieri sera ha ben deciso di seguirne la diretta, lasciando aperta la diretta stessa sul canale da cui normalmente noi facciamo partire le sigle, compresa quella di questa trasmissione che si chiama Il Demone del Tardi, che adesso va finalmente a cominciare in grazia di Dio. Buongiorno ascoltatori, è venerdì, finisce qui la settimana, e a proposito di spazio, ieri alle 21:55 Perseverance, il rover della NASA, ha toccato la superficie di Marte e ad attenderla ha trovato Mario Draghi. Grande Mario, era già lì. Hi drone, nice to meet you. Scopriremo se c'è vita, whatever we takes. Mamma mia, come avanti Mario Draghi. Peraltro non è il primo drone che atterra su Marte, ce ne sono stati altri. Il primo è stato probabilmente quello che avevo regalato a mio figlio e che al primo volo è uscito dall'atmosfera senza dare più alcuna notizia di sé. Prima di quello avevamo provato a farne volare altri due. Uno è finito subito nel cortile di un gommista presidiato da un cagnaccio feroce e senza scrupoli, riconosciuto pubblicamente come il boss del quartiere. L'altro è precipitato nell'unico sito recintato e invalicabile di rovine romane di tutto tutta la riviera di Ponente, perché il drone è bello, ma non è mica facile farlo volare, è un casino far volare il drone, però se ci riesci ti dà un sacco di soddisfazioni. Per esempio c'è il mio vicino del quinto piano, a cui ne hanno appena regalato uno, e mi manda tutti i giorni orgogliosissimo le riprese del suo drone che vola su e giù davanti al palazzo tipo scanner, roba che se si scopre poi esplode l'assemblea di condominio sul tema della privacy. Però intanto mi ha fatto scoprire come sono le tende di quello che abita sopra di me, che piante ha sul terrazzo, quello dell'ultimo piano. E la domanda che in molti si fanno è: a che cosa serve il drone su Marte? Beh, serve a scoprire se c'è mai stata vita su Marte, serve a tenere d'occhio i fascisti su Marte e soprattutto serve ad alimentare il complotto "non siamo mai andati su Marte", che è uno dei temi che in questo momento sta spaccando il Movimento 5 Stelle. Sì, ci siamo andati? No, non ci siamo mai andati. Le riprese le hanno fatte in uno studio di Hollywood, basta guardare le ombre sulle foto, il rover è un attore e comunque c'è un video su YouTube che spiega tutto. Comunque poi si voterà sulla piattaforma Rousseau se siamo o non siamo andati su Marte, ma da Marte ai 5 Stelle si resta pur sempre nello spazio. E l'altro tema che spacca il movimento è naturalmente il governo Draghi. Oggi si consuma in modo ancora più esplicito la spaccatura tra il Fatto Quotidiano e l'ala governista del movimento. Il titolo del Fatto oggi è: i 5 Stelle cacciano chi è fedele ai 5 Stelle. Il titolo, questo, riferito all'espulsione dei 16 senatori che hanno votato no al governo Draghi. E poi c'è il sottotitolo: chi va con B e i due Matteo espelle chi non ci va. Svolgimento, l'editoriale di Travaglio, che chiama ormai Beppe Grillo il comico, come Grillo chiamava psiconano Berlusconi. Stelle filanti è invece il titolo del Manifesto, per dire dello sfilacciamento di un partito in modalità detonazione, che era arcinemico del PD e che adesso è così irascibile e rissoso da sembrare il PD dei tempi d'oro. Non è un caso che ora si indirizza un'alleanza più organica proprio con il PD, prospettiva su cui accelera Bersani, intervistato dalla Stampa. Bersani che, come ricordava egli stesso, è stato l'unico a cui 5 Stelle abbiano alla fine dato un 2 di picche. Comunque, i dissidenti 5 Stelle sono tra quelli che oggi si ergono in rappresentanza delle minoranze che si oppongono al governo Draghi. E per dare l'idea, c'è un sondaggio che dice che sono più gli italiani a cui non piace la pasta rispetto agli italiani a cui non piace il governo Draghi. A proposito di unanimismo, ci sono i dissidenti 5 Stelle, c'è Sgarbi che oggi tuona sulla prima pagina del giornale, c'è qualcosa a sinistra e naturalmente c'è lei, c'è la Meloni. La Meloni che ieri nel suo discorso alla Camera ha citato niente po' di meno che Bertolt Brecht. Attenzione, attenzione, vuol dire che sta circolando anche la variante colta. Presto, chiamate subito un virologo. La Meloni che cita Brecht è come Salvini che cita Emergency. Sta succedendo qualcosa di inquietante. E citando Brecht, Giorgia ha detto: ci siamo seduti dalla parte del torto. Esatto, a partire dal ventennio, però poi per fortuna sono arrivati i partigiani. Comunque, a proposito di varianti, ormai se ne sta perdendo definitivamente il controllo. Oltre alla suscitata variante colta, abbiamo già registrato negli ultimi giorni la variante europeista della Lega, la variante saudita del PD, la variante bulgara che ha colpito il Parlamento e, pazzesco, adesso anche la variante interista che ha colpito Berlusconi. Incredibile. Berlusconi ha detto che negli ultimi tempi simpatizza per l'Inter. Deve essere uno degli effetti collaterali di AstraZeneca. Boh, non lo so. Anche in questo caso bisognerà indagare. Comunque, a proposito di svolte europeiste, c'è all'orizzonte una importante prova del fuoco per Salvini, per verificare la tenuta della nuova felpa moderata. Perché, lo scrive il Messaggero in prima pagina, c'è un attacco in corso al tartufo italiano. Scienziati inglesi e francesi stanno studiando come coltivare in proprio il nostro tartufo bianco per poi farci concorrenza. Quindi chiudiamo i boschi, blindiamo i confini, prima i tartufi italiani. Torniamo però solo per un attimo allo spazio, perché mentre la NASA fa volare un drone su Marte, noi stiamo provando a far decollare ancora una volta Alitalia nell'ennesimo capitolo di una serie costosissima e più lunga di The Crown e Un posto al sole messe insieme. Ora si torna a parlare dell'ingresso di Lufthansa, lo fa Repubblica in prima pagina, non so se lo farà anche poi il professor Di Stefano più tardi al giorno delle locuste, ma Repubblica in prima pagina torna anche sul regime fiscale danese, modello che è stato proposto agli italiani. Il problema è che proporre il modello fiscale danese agli italiani equivale a proporre una bracciola a un vegano, insomma più che una proposta pare essere quasi una provocazione. Ci sono modelli e modelli, c'è per esempio il modello della sanità lombarda che vedremo tra poco, ma intanto permettetemi di segnalare uno scoop incredibile che oggi ha in pagina il Corriere della Sera. Siamo a pagina 3, notizie, soprattutto fotonotizia che non ha nessuno. Che cosa è successo? È successo che ieri durante il dibattito alla Camera Mario Draghi ha ricevuto una telefonata ed ecco la foto esclusiva del Corriere della Sera che riprende il display dello smartwatch di Mario Draghi su cui appare il nome Giacomo. Giacomo è questo il nome dell'autore di una chiamata apparsa sullo smartwatch del Premier Draghi durante il dibattito per la fiducia. E chi è Giacomo? Giacomo è il figlio manager della finanza, uno dei due figli dell'ex capo della BCE. Pazzesca notizia che ha intercettato solo il Corriere della Sera. Pensate un po', Mario Draghi chiamato dal figlio Giacomo durante il dibattito parlamentare, a dimostrazione che è soprattutto un padre ancor prima che un premier. Nessuna telefonata invece poi segnala il Corriere dall'altra figlia, la figlia Serenella, che magari chiamerà in un'altra occasione. Speriamo che i giornalisti facciano il proprio mestiere e si mettano sulle piste del display dello smartwatch di Mario Draghi. Altra pagina bella sul Corriere della Sera oggi, il gioco del se fosse che fa Antonio Polito. Se fossero un romanzo i politici di casa nostra, che romanzo sarebbero? E allora tutta pagina Salvini che sarebbe High Hopes di Charles Dickens, Renzi che sarebbe il Fu Mattia Pascal con la sua resurrezione pirandelliana, Zingaretti Budenbrock, serve prudenza per tenere unita una grande famiglia, la rabbia e l'orgoglio per Giorgia Meloni, addirittura il doppio sogno di Schnitzler per Berlusconi e buio a mezzogiorno a chiudere la carrellata per Vito Crimi. Un paginone che vi leggerei anche in integrale, ma facciamo che oggi anche no. Invece vi dicevo del modello Moratti, il modello rinnovato della sanità lombarda che si avvale, come probabilmente già sapete, di un nuovo capitolo, perché ieri dopo Gallera è stato silurato anche il direttore generale dell'assessorato al welfare ed è stata fatta una nuova scelta. Allora, l'unico giornale che porta la notizia in prima pagina è il Fatto Quotidiano, che poi a pagina 8 con Andrea Sparacciari racconta: se le cose non vanno bene fai saltare qualche testa, una regola d'oro che in Lombardia conoscono bene, e ieri è saltata quella eccellente del direttore generale del welfare Marco Trivelli, il tecnico che solo 8 mesi fa era stato chiamato per affiancare il disastroso ex assessore Giulio Gallera. Con Trivelli all'assessorato al welfare, nel giro di un anno sono cambiati 3 direttori generali e un assessore, non certo una dimostrazione di efficienza. Al suo posto Moratti ha chiamato un altro tecnico proveniente dal Veneto, Giovanni Pavesi, ex direttore dell'azienda ULSS6 di Vicenza, un passato da consigliere comunale DC a Verona, carriera interrotta dall'arresto nel 1993, e una carriera imprenditoriale in società con l'ex presidente Giancarlo Galan prima che finisse in carcere. È a lui che Moratti e Bertolaso hanno dato il bastone del comando della sanità lombarda. A Trivelli non hanno perdonato il primo piano vaccinale che prevedeva tempi lunghi per l'avvio delle operazioni, così poi hanno deciso di anticipare tutto prima al 25 febbraio, poi al 18, ma senza senza essere preparati e sì che trivelli, aveva dato grande prova di attaccamento alla causa presentandosi sempre lui al posto dell'assessore Moratti nelle commissioni sanità, dove si è spesso ritrovato a spiegare e difendere decisioni, tempi e piani che non aveva scritto ma subito, un sacrificio inutile perché alla fine è stato sacrificato. E allora a fianco ecco un pochino più dettagliata la biografia del nuovo direttore generale del welfare e della sanità lombarda neonominato da Letizia Moratti, che è Giovanni Pavesi, dalla DC al Doge Galan, un manager e un politico che ha attraversato tutte le repubbliche con qualche guaio giudiziario durante la prima e solide amicizie negli ambienti azzurri del Veneto, quando ad imperare era Giancarlo Galan. Giovanni Pavesi, classe 61, figlio di Alberto, potentissimo imprenditore veronese, arrestato nel 1993 quando era presidente della Cassa di Risparmio e del Credito Fondiario delle Tre Venezie. Quel giorno anche Giovanni, assessore ai servizi sociali del comune, fece la fine del padre a causa della cava di San Massimo, 100.000 metri quadri acquistati per 1 miliardo di lire e rivenduti al gruppo Ferruzzi al quadruplo. Un ottimo affare, ma secondo la procura favorito da conoscenze politiche e mazzette. Patteggiò 1 anno e 20 giorni e pagò come il padre una multa di 2 milioni. I due erano accusati di violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, ricettazione e corruzione ed erano stati ammessi al patteggiamento dopo aver restituito parte delle tangenti pagate per la trasformazione della cava, 50 milioni ciascuno. Alberto e Giovanni Pavesi, altri 50 milioni, un terzo imputato. Secondo l'accusa, per la trasformazione miliardaria della cava in discarica, la società Area, di cui erano titolari i Pavesi, aveva pagato una tangente di 150 milioni, finiti poi in parte alla DC e in parte alla PSI locale. Questa la breve biografia del neonominato direttore generale della sanità lombarda che oggi propone il Fatto Quotidiano. A proposito di sanità e a proposito di pandemia, vi segnalo che oggi vi presenteremo all'interno di Prisma, quindi dopo il Demone del Tardi, dopo il Giorno delle Locuste, una cosa nuova che proporremo a tutti voi ascoltatori a partire da domani, ovvero un podcast in 5 puntate che verranno rilasciate settimana per settimana, un po' come si succede per le serie televisive, tutto dedicato alla storia dell'arrivo della pandemia in Italia, a partire proprio da quel 20 febbraio 2020 in cui tutto cominciò a Codogno, per arrivare poi, e qua si chiude la prima serie, cioè mettiamola così come se fosse Netflix, invece con il virus clinicamente morto di Zangrillo e l'avvio dell'estate. Saranno 5 puntate, la prima appunto rilasciata a partire da domani, ma non vi dico altro perché poi vi racconteremo qualcosa di più e qualcosa di meglio più tardi all'interno di Prisma. Intanto, beh, questo qua, questo Doro Doro Don, era quello dei B52, naturalmente Private Idaho. E poi tra poco, se abbiamo qualche minuto, leggiamo anche qualcosa della vicenda pazzesca che si è conclusa con l'assoluzione di Schwarzer, una storia che non è una storia di sport, ma è una storia di imbrogli e di spionaggio che nasce diversi anni fa. Mamma, come eravamo piccoli quando c'erano Kate Pearson e Cindy Wilson che accompagnavano con i coretti e il balletto un po' schizzato il cantato di Fred Schneider, Private Idaho B52 alle 8.25, quasi 26. Qui al Demone del Tardi, vi dicevamo, oggi su tutte le prime pagine dei giornali ci sta naturalmente la vicenda di Alex Schwarzer, che come anticipavamo non è notizia sportiva di per sé, ma è una storia inquietante di spionaggio che sembra essere giunta finalmente al capitolo conclusivo. Cerco di leggervela perché oggi la FFP2 mi appanna gli occhiali più di quando non accada normalmente, e quindi potrei leggere cose a caso improvvisando. Comunque ne scrivono tutti, io prendo la notizia da Avvenire. Chi era a Rio, ricorda Massimiliano Castellani, nel 2016 ricorda la lunga notte dei coltelli alle spalle di un Alex Schwarzer che versava un mare di lacrime. Dopo mesi di allenamenti con il suo fido allenatore Sandro Donati, aveva scontato una precedente squalifica per doping, era stato riabilitato dal CIO e tornava a marciare per giocarsi una sua chance olimpica. Ma la rivincita non ci fu. Come un ladro fu costretto a scappare dal Brasile e tornarsene in Italia, era fuori dai giochi. Tante le ombre su questo campione che ci aveva fatto sognare quando vinse la 50 km di marcia alle Olimpiadi di Pechino del 2008. Poi c'era stata la pagina nera della prima positività il 6 agosto 2012, trovato positivo all'eritropoietina, scattò la squalifica di 3 anni e 6 mesi, era pronto per il grande ritorno a Rio quando incappò nella seconda squalifica 21 giugno 2016, positivo dopo l'esame su un campione di urine prelevato il 1 gennaio dello stesso anno, dopo che era risultato negativo a una prima analisi. Il peso del sospetto ha aleggiato fino a ieri, quando il giudice di Bolzano ha sciolto il mistero che durava da 4 anni e mezzo. Il GIP Walter Pellino ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'atleta altoatesino per non aver commesso il fatto. Inoltre, le motivazioni della sentenza, nelle motivazioni vengono lanciate delle accuse precise nei confronti della WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, e nei confronti della IAF, la Federazione Italiana di Atletica, oggi World Athletics. Nelle conclusioni dell'ordinanza si legge che il giudice ritiene accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni d'urina prelevati a Schwarzer nel 2016 siano stati alterati allo scopo di farlo risultare positivo e dunque di ottenerne la squalifica e il discredito, come pure del suo allenatore Sandro Donati. Nella vicenda per il GIP, WADA e IAF hanno operato in maniera totalmente autoreferenziale, arrivando a produrre dichiarazioni false. Va ricordato, per chi non conosce da vicino la vicenda, a proposito del precedente caso di positività di Schwarzer, che le cose andarono più o meno così. Lui vinse la medaglia a Tokyo, a Pechino, pardon, nel 2008, e poi improvvisamente da campione olimpico si ritrovò a non riuscire a tenere il passo dei marciatori russi, che improvvisamente diventarono delle schegge senza che nessun altro riuscisse a stargli dietro. Erano dopatissimi all'epoca i marciatori russi. Schwarzer fece sbagliando l'unica cosa che poteva fare per provare a tenere il loro passo, ovvero doparsi. Anche lui venne beccato, venne squalificato, e dopodiché, proprio in virtù di quella pessima esperienza, decise di non farlo mai più. Ma comunque gliel'avevano giurata, e soprattutto, come dire, i russi continuarono a doparsi senza che i test antidoping rivelassero alcunché, mentre Schwarzer venne condannato alla squalifica e alla gogna. La storia adesso è finita, è una storia di riabilitazione che purtroppo non gli lascia nulla dal punto di vista sportivo. Vedremo se riuscirà ad andare a Tokyo, se ci saranno le Olimpiadi di Tokyo. Chiudiamo con una notizia che riguarda le Olimpiadi di Tokyo, dove è stato fatto fuori il responsabile del Comitato Olimpico, ve lo ricorderete, per delle dichiarazioni dal senso fuggite nei confronti delle donne. Ebbene, i giapponesi, per a compensazione, hanno deciso di nominare proprio una donna come nuovo responsabile del Comitato Olimpico giapponese. Con questo vado a chiudere. A proposito di donne, Sara Milanese dall'altra parte del vetro per il GR delle 8.30. Noi torniamo tra poco invece con il giorno delle locuste.